È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.
Allora cominciamo questo spazio redazionale, uno spazio redazionale che abbiamo intitolato Mito, Rivolta e Rivoluzione su Furio Iesi. Furio Iesi, filosofo, storico delle religioni, poi insomma lo capiremo. Intanto io darei subito la parola e il benvenuto a chi sta qui e ti chiederei intanto a te com'è nata un po' quest'idea di un approfondimento su Furio Iesi in università, un po' anche in che contesto nasce.
Sì, buonasera a tutte e tutti. E allora, l'iniziativa da cui è nato poi anche questo redazionale è avvenuta nel novembre dell'anno scorso o nel dicembre, comunque nel dicembre dell'anno scorso e nello spazio di zona 1, che è uno spazio che è stato occupato all'Università della Sapienza qui a Roma e appunto nel novembre-dicembre scorso. E uno spazio che appunto ha visto varie iniziative e varie presentazioni sui temi più svariati e un po' tra le tante, una necessità che abbiamo sentito di portare avanti noi come studenti e studenti dell'università era quella di portare avanti degli incontri, delle conferenze di autoformazione su appunto degli autori o degli autrici o delle tematiche che raramente vengono trattate nell'ambito accademico. Questo ovviamente vale per la Palestina quanto per tematiche transfemministe, ma anche per appunto autori che negli anni sono stati un po' tralasciati dall'accademia più pura, come appunto nel caso di Furio Iesi. E appunto parlavamo prima che probabilmente non c'è nessun corso di laurea che ha un esame con un programma su Furio Iesi.
Insomma, neanche un testo probabilmente, un articolo.
È molto raro insomma che venga trattato negli ambiti più puri dell'accademia. E di conseguenza, visto che conoscendo un po' il pensiero di Iesi, abbiamo ritenuto che fosse desse comunque delle coordinate molto utili per orientarsi nel presente e in un presente di lotta, ecco. Quindi abbiamo sentito la necessità di parlarne con qualcuno che ne sapeva un po' più di noi e che oggi è anche qua con noi e che appunto magari ci darà una breve introduzione biografica sul pensiero di questo intellettuale che è davvero molto vario e una personalità davvero sui generis nel mondo dell'accademia e non. E per poi magari facciamo un po' di dibattito, proviamo a capire un po' se il suo pensiero può essere valido oggi, quali indicazioni ci può dare e via dicendo.
Sì, secondo me è pure, insomma, proviamo a entrare nel vivo allora di questo spazio redazionale. Partirei proprio da dei cenni biografici. Chi era Furio Iesi?
Allora, Furio Iesi è stato appunto uno studioso di scienza del mito, scienza della mitologia, etnologia, letteratura tedesca, filosofo, un intellettuale dagli interessi stratificati. Nasce nel 1941 a Torino da una famiglia ebraica fortemente assimilata, il padre addirittura faceva parte di quegli ebrei che hanno supportato il fascismo, ma morirà molto presto. Furio Iesi nasce nel 1941, nel 1943 il padre morirà a seguito di appunto ferite di guerra riportate, e da parte della famiglia della madre c'era il nonno Percy Chirone e la madre Vanna Chirone, che erano esperti di egittologia e di cultura classica e antica. Quindi diciamo che Furio Iesi è nato nella città egittologa per eccellenza, cioè Torino, da una famiglia di tradizione dove per tradizione si studiava l'egittologia, e quindi si trova diciamo a sviluppare da subito una passione per questo ambito di studi. Infatti lui inizierà come egittologo e studioso di antichità egizia. Allora, non è possibile separare Furio Iesi dalle influenze che ha avuto nel corso della sua vita, diciamo dagli intellettuali che hanno segnato il corso del suo pensiero, che lui ha usato sapientemente come dei modelli interagenti. Possiamo citare sicuramente Dumézil, Lévi-Strauss, Scholem, Frobenius, Jung, Propp. Soprattutto inizialmente è molto affascinato da Frobenius, diciamo lo studioso della civiltà africana, dei miti africani, un studioso tedesco anche abbastanza conservatore, che appunto Iesi cerca di coniugare con Jung, appunto diciamo il fautore della psicologia analitica, e con Propp, l'esperto, lo studioso di fiabe, prima russo e poi sovietico, di fiabe, di morfologia della fiaba, di ricorrenze narrative, e cerca di, diciamo, tramite questo metodo dei modelli interagenti, cerca di farli interagire tra di loro. Si innamora inizialmente di Jung, dei concetti, lui dice proprio che i concetti di archetipo, di inconscio collettivo, per lui erano parole di saggezza quando era molto giovane, e poi però si sofferma, poi troverà, sentirà disagio nel trattare categorie come quello di archetipo, perché sembrava un qualcosa di fuori dalla storia, di fisso, qualcosa di staccato dalla storia umana, che poteva creare nostalgia e quindi una ricerca del ritorno verso questo extra storia. Quindi, andando molto velocemente, formulerà una teoria delle connessioni archetipiche invece che dell'archetipo, proprio per risolvere un minimo questo problema, e soprattutto si interesserà di risemantizzazioni, di trasformazioni dei mitologemi. Questo appunto lo prenderà da Propp, appunto perché Propp, da studioso di narrazioni, studioso di fiabe, marxista, ci diceva in maniera molto abbastanza semplice e lineare che ogni società, ogni struttura economica di una società creava una sua sovrastruttura culturale e immaginaria, e al cambiare delle condizioni economiche, quindi la struttura economica, la sovrastruttura culturale si modifica molto più lentamente, e quei simboli e quei miti che in una determinata struttura economica erano significanti, poi diventano, cambiano di segno, si risemantizzano e possono apparire terrificanti. Infatti qui ho un passo di Iesi che vorrei leggere velocemente. Al momento in cui un fenomeno cessa di essere vitale, non scompaiono automaticamente tutte le sue tracce, bensì le vestigia di fenomeni trascorsi possono essere individuate in civiltà cronologicamente posteriori, travisati e alterati quando la loro stessa natura permetteva l'attribuzione di un nuovo tipo di significato, in rapporto a un nuovo tipo di civiltà. Ecco, già a partire da qui capiamo l'interesse anche per noi della figura e della fucina intellettuale di Furio Iesi, perché Furio Iesi si interesserà per tutta la vita, partendo dallo studio dell'Antico Egitto, poi si interesserà delle risemantizzazioni, delle trasformazioni di mitologemi. Quindi questo è un primo dato da tenere a mente. Quindi ovviamente Furio Iesi non vede le mitologie, i miti, come qualcosa di superato, ma come qualcosa di costantemente operante all'interno della nostra società, e così anche i simboli e così anche i riti che si affiancano a questi mitologemi.
Soprattutto, posso interromperci, certo, un attimo, cioè, e correggimi se sbaglio, però lui si interessa di questo aspetto e lo vede come fondamentale per la costruzione di una cultura che lui individua di destra in quel momento, giusto?
Assolutamente. Hai preso il punto preciso, nel senso, leggendo questo passo su una risemantizzazione, una trasformazione del mito cambiando tipo di società, ho cercato di far vedere come determinate sopravvivenze mitiche, determinati racconti, determinati discorsi cambiano completamente di segno e diventano, una volta che sono considerati qualcosa di non storico, qualcosa di sovraumano, qualcosa di intoccabile, qualcosa di sacro, qualcosa di improfanabile, diventano un qualcosa che crea nostalgia verso quel mito o mitologema, e quindi qualcosa a cui si cerca di tornare con nostalgia, qualcosa che, diciamo, strizza l'occhio alla conservazione, quindi assolutamente all'interno della cultura di destra. Quindi, allora, e abbiamo detto velocemente Propp, perché l'importanza di Propp, dello studioso sovietico e marxista, delle fiabe. Altro momento fondamentale della vita di Furio Iesi è l'incontro con quello che verrà considerato il suo, che lui stesso considererà come il suo maestro, cioè Karol Higherini, uno dei più grandi esperti di scienza del mito ungherese, che Iesi nel 64, quindi a 23 anni, avvicinerà, gli scriverà una lettera. Ovviamente tutti gli intellettuali con cui Iesi tesseva rapporti rispondevano alle sue lettere come dottor Iesi, professor Iesi, ma lui in realtà aveva 15 anni quando ha scritto il primo articolo di egittologia, 17 anni quando ha pubblicato il primo libro sui miti dell'antica Roma insieme alla madre. Qui aveva 23 anni, tutti questi grandi studiosi a cui lui scriveva gli rispondevano dicendo sì, ha ragione, possiamo dibatterne, professor Iesi. Questo giusto per sottolineare la levatura intellettuale del personaggio. Comunque nel 64 si avvicina a Károly Kereny e nel 68 se ne distaccherà, e diciamo che questo avvenimento, questo periodo della vita di Iesi, sarà importante per tutta la sua produzione intellettuale. E purtroppo devo spendere due parole anche per, diciamo, ciò che Iesi mutua, ciò che Iesi prende dal pensiero di Kereny. Kereny, in una conferenza del 1964, chiamata, organizzata qui a Roma, tra l'altro, nelle conferenze dell'Archivio di Filosofia organizzate da Enrico Castelli, in questa conferenza che Kereny nomina dal mito genuino al mito tecnicizzato, Kereny parlerà, dirà che esistono due tipologie di miti. Ovviamente il mito, non l'abbiamo detto prima, non l'abbiamo esplicitato, sono dei racconti, delle narrazioni che permettono la fondazione di una comunità, danno senso a una comunità, fondano l'agire di una determinata comunità. Kereny ci dice che lui, nonostante ha studiato per tutta la vita il mito, non ha mai usato la parola mito nei suoi libri. Usava la parola mitologia, cioè discorso sul mito. Perché? Per Kereny questa parola mito era pericolosa. Ovviamente non ci dobbiamo dimenticare in che anni siamo. Siamo nel secondo dopoguerra, è finita da poco la seconda guerra mondiale, con l'esperienza di due grandi mitologizzazioni della politica, cioè il fascismo, il nazismo, lo stalinismo ancora stava sviluppando anch'esso le sue varie mitologizzazioni. E quindi c'era un dibattito attorno al mito tra Italia, Francia e Germania molto forte. E Kereny ci dice: non può esistere, no, Kereny dice: quello dell'esperienza nazionalsocialista, quello dell'esperienza fascista è una tecnicizzazione del mito. Esiste un mito genuino, che è quello che sorge spontaneamente dalle profondità della psiche, è quello che sorge spontaneamente in ogni essere umano, però poi ci sono dei tecnicizzatori del mito, come ad esempio nazisti e fascisti, che appunto riutilizzano questo mito genuino e spontaneo e collettivo in una maniera tecnicizzata a fini politici. Per esempio, gli esempi proprio più beceri che vengono in mente sono la mitologizzazione dell'ariano, la mitologizzazione della razza, della terra, della patria, del confine, del Lebensraum, dello spazio vitale, del Blut und Boden, del sangue e terra. Appunto, queste per Kereny sono delle tecnicizzazioni del mito. A Iesi piace molto, ispira molto questo discorso di Kereny, ma vede un problema grandissimo in questo discorso, perché Kereny, nonostante le sue cautele filologiche, comunque postula un mito genuino, e per Kereny questo mito genuino può essere attinto in maniera intuitiva, quasi per ispirazione, da coloro che hanno ancora un rapporto con questo mito, cioè dai poeti. I poeti poi lo possono trasmettere ai mitologi e i mitologi al resto della società. Questa cosa a Iesi fa problema, perché ovviamente perché sono pochi, quindi, coloro che possono attingere al mito genuino, e poi c'è tutta questa gerarchia che segue. Inoltre, per Iesi, il mito genuino, quando ancora pensava che potesse esistere un mito genuino, il mito genuino poteva essere solo qualcosa di collettivo, che in questo tipo di società non era più possibile né rintracciare né creare. Quindi, Iesi dice, rinfaccia a Chereni il fatto che secondo la sua divaricazione a metodo genuino e metodo tecnicizzato, diciamo questa divaricazione lasciava intatta la critica verso questo tipo di società. Quindi, sempre per concludere, per sintetizzare, Iesi forma, teorizza questo nuovo modello, il famoso modello della macchina mitologica. Iesi dice, noi in questo tipo di mondo non possiamo attingere al mito. Non esiste più né mito genuino né mito tecnicizzato per lui, perché anche il mito genuino per Iesi sembra una presupposizione di qualcosa che non possiamo dire se esista o no, perché in questa società noi non possiamo attingerlo. Quindi Iesi ci dice attraverso la macchina mitologica che esiste un nucleo di esistenza o non esistenza che noi chiamiamo mito, che non sappiamo quindi se esiste o non esiste, e però questo mito crea questo che potrebbe essere, come chiama lui, uno zero efficiente, cioè un qualcosa che non esiste, che però ha performatività. Questo mito crea le mitologie, che è l'unica cosa che noi possiamo sapere di questo mito, che non è detto che esista. Quindi, che cosa ci sta consegnando qui Iesi? Ci sta consegnando un modello demitologizzante, ci sta facendo vedere come i mitologizzatori, per esempio coloro che nel fascismo, nel nazionalsocialismo hanno creato dei miti, come agivano, cioè presupponendo una sostanza che non sappiamo se esiste o non esiste, distaccandola dall'agire umano e dalla storia, retroproiettandola in un'extra storia, chiamandola mito, e così dandogli il valore di intoccabilità, improfanabilità, di sacro, e il valore performativo perché crea delle azioni concrete e costanti su chi crede in quel mito lì. Quindi questo per concludere, giusto qualche idea iniziale. Furio Iesi parte dall'Egitto, si scontra con la letteratura, con lo studio della letteratura e con le sopravvivenze mitiche all'interno della letteratura. Arriva a Chereni nel 64 con appunto questa conferenza di Chereni, dal mito genuino al mito tecnicizzato. Gli piace come ragiona Chereni, ma non è radicale abbastanza. Non è radicale abbastanza dal punto di vista gnoseologico e dal punto di vista politico allo stesso tempo, e se ne distaccherà. Infatti, Chereni accuserà Furio Iesi di italo-comunismo, mentre Furio Iesi accuserà Chereni di mascheratura umanistica del mito. Cioè, gli dirà, caro Chereni, tu, esattamente come Cesare Pavese, che è un altro volto di Chereni per Iesi, esattamente come Cesare Pavese, tu ci stai semplicemente indorando la pillola. Ci stai dicendo che un mito genuino a cui qualcuno può aspirare, che sono i poeti e poi i mitologi, un mito genuino esiste, anche se per Chereni era un mito a finalità umanistiche, quindi un mito non per il nazionalsocialismo ma per l'emancipazione. Comunque per Iesi il discorso non è radicale né dal punto di vista politico né dal punto di vista gnoseologico, e quindi formulando questo modello della macchina mitologica si allontana da Károly Chereni. Diciamo che come due informazioni biografiche mi fermerei qui. Anzi, vi ho già annoiato abbastanza, penso.
Beh, hai sicuramente introdotto un sacco di concetti interessanti. E io non so se provare a spacchettarli adesso oppure se ci vogliamo prendere un momento di pausa. E allora, prendiamoci un momento di pausa e respiriamo un attimo, prendiamo fiato e torniamo. allora torniamo in voce. Buonasera a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che si sono collegati da poco. Questo è uno spazio redazionale dedicato al pensiero e alla persona di Furio Iesi. Allora, riprendiamo un po' le fila del discorso di prima. Abbiamo parlato di cultura di destra, sono stati introdotti una serie di termini e concetti, macchina mitologica, macchina mitopoietica, la mitologizzazione, demitologizzare. Allora, io farei così, procederei così. Facciamo parlare direttamente Furio Iesi. Prendiamo questa intervista che gli è stata fatta nel 1979 all'Espresso e chiediamo, vediamo insomma lui che cosa risponde su che cos'è la cultura di destra. La domanda è proprio: che cosa vuol dire cultura di destra? Risposta: la cultura entro la quale il passato è una sorta di mappa omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più utile. La cultura in cui prevale una religione della morte o anche una religione dei morti esemplari. La cultura in cui si dichiara che esistono valori non discutibili, indicati da parole con l'iniziale maiuscola, innanzitutto tradizione e cultura, ma anche giustizia, libertà, rivoluzione. Una cultura insomma fatta di autorità, di sicurezza mitologica circa le norme del sapere, dell'insegnare, del comandare e dell'obbedire. La maggior parte del patrimonio culturale, anche di chi oggi non vuole affatto essere di destra, è residuo culturale di destra. Nei secoli scorsi la cultura custodita e insegnata è stata soprattutto la cultura di chi era più potente e più ricco, o più esattamente non è stata, se non in minima parte, la cultura di chi era più debole e più povero. È inutile e irragionevole scandalizzarsi della presenza di questi residui, ma è anche necessario cercare di sapere da dove provengano. Ecco, allora io partirei da qui per cercare un po' di commentare da dove provengono questi, appunto, questi concetti, ma più che questi concetti, perché lui poi non parla di... sì, parla di concetti senza parole, no? Di idee senza parole, si potrebbe dire così, quindi capire un po' dove cominciano e che cosa sono questi concetti. Ad esempio, no? Quando si parla di nazionalismo, di cultura italiana, e poi... questa è proprio un'idea senza parola. Che cosa si intende per cultura italiana? Qual è la cultura italiana? È quella del fascismo? Mussolini era un italiano, perché togliergli questa... oppure è Malatesta? È pure Malatesta, è un italiano. Gli antifascisti, pure quella può essere la cultura dell'Italia, oppure Gramsci, ad esempio. E qua emerge un po', oppure qual è un altro mito della destra? Per esempio la famiglia, no? Queste parole dette, no, con la lettera maiuscola, ma che poi spacchettati vogliono dire poco. Oppure quale altro può essere un mito della cultura di destra? E soprattutto, insomma, quello che ti chiederei è, appunto, come funziona questa cultura di destra?
Allora, diciamo che nel suo libro, appunto, del 79, Cultura di destra, Furio Iesi mette in funzione questo nuovo modello gnoseologico che chiama macchina mitologica, la mette in funzione e fa vedere, proprio come dicevi tu, determinate categorie come vengono mitologizzate. Tu facevi l'esempio di quello di famiglia. Famiglia è perfetto, famiglia per
attuale, certo.
È attuale. Idee senza parole, nel senso la famiglia è intoccabile. La patria, l'idea di nazione italiana, intoccabile. Tu giustamente dicevi, è italiano tanto Malatesta quanto Mussolini, quanto Gramsci, quindi nel senso, dove si fonda tutto questo discorso? Il fatto è che non si fonda. La cosa importante è che ci sia un passato staccato, presupposto alla storia, che Iesi chiama mito, che sia fondazione del presente. Ogni volta che noi stacchiamo un mitologema, una narrazione umana, una richiesta di senso umano, la stacchiamo dalla storia e la proiettiamo in un altro piano che non è più umano ma extraumano e intoccabile, lì stiamo facendo funzionare la macchina mitologica. Effettivamente la cultura di destra si basa esattamente su queste categorie, si basa su delle idee senza parole, come diceva Furio Iesi, appunto delle categorie intoccabili che vengono prima della storia umana. E questo è appunto, poi lui fa vedere che di pari passo con questa cultura di destra, questa mitologizzazione, questi materiali mitologici che fuoriescono da questo vuoto presupposto al centro, vadano di pari passo per esempio con una religione della morte, con una religione del sacrificio. E Furio Iesi ci fa vedere nel fascismo, sia in Ungheria, in Romania, sia in Spagna nel franchismo, come determinati canti, determinate retoriche si ripetano questa religione della morte e del sacrificio. Perché ovviamente se noi presupponiamo un qualcosa di intoccabile, un valore intoccabile, non umano, e vogliamo tornare a quel valore, possiamo tornarci in una società dove non è più possibile il mito, ci possiamo tornare solo singolarmente attraverso la morte, attraverso il sacrificio. Iesi è molto interessante, non ci possiamo addentrare sul rapporto tra vita e morte, perché lui lo studia fin dal periodo, dal primo periodo di egittologia. Diceva prima c'è tutto un sistema iniziatico nelle società di anabasis e catabasis, di entrata nel regno di morti e poi l'adolescente che diventa adulto ne fuoriesce. Adesso tutte queste mitologie risemantizzate in un altro tipo di società non hanno più tutto questo apparato iniziatico e cultuale, quindi per andare a ripescare il mito lo possiamo solo fare attraverso una religione della morte, una religione del sacrificio, che poi è quello che lui vedrà non solo nel 1979 con Cultura di Destra, lo vedrà appunto nelle destre, nella conservazione, ma lo andrà a ricercare anche nell'estrema sinistra, per esempio in Spartacus, simbologia della rivolta, oppure in lettura del Bateau Ivre di Rimbaud del 72, che è un bellissimo saggio, che è il primo saggio in cui Iesi mette in atto, fa vedere la macchina mitologica. Ultima cosa che volevo dire a proposito, e poi ne parliamo, è che Iesi, la cosa importante è che per Iesi ogni politica veramente emancipatrice, rivoluzionaria, eccetera eccetera, non deve essere solo critica del potere, dei simboli del potere, dei miti del potere, ma nello stesso esatto momento deve farsi autocritica. Perché nel momento in cui noi stessi utilizziamo una mitologia del sacrificio, una mitologia della militanza di un certo tipo, una mitologia, una simbologia di idee senza parole, noi stessi veniamo parlati, secondo Furio Iesi, dallo stesso discorso che pensiamo di criticare e contro cui pensiamo di scontrarci. Infatti, macchina mitologica proprio nel senso della mechanè per Hölderlin. Per Hölderlin il Deus ex machina, nel momento in cui arrivava appunto in età classica, non era tanto una divinità che arrivava sulla scena, ma era lo svelarsi del meccanismo scenico. Cioè la meccanè, in questa accezione hölderliniana, è il far vedere allo spettatore lo stesso meccanismo che ha portato alla messa in scena. E questo sarà molto importante per Iesi, perché Iesi formulerà una teoria della parodia, una teoria dell'ironia, una teoria del comico, che sarà, o della stessa letteratura come antidoto al mito, che appunto andranno a disattivare tutte queste istanze che ci portano a essere parlati dallo stesso discorso che andiamo a combattere. Questo.
E secondo me, insomma, no, hai introdotto nuovamente proprio una la seconda parte un po' anche di questa trasmissione, e quella appunto del come la cultura di destra e come il meccanismo che crea e costruisce la cultura di destra in realtà diventa qualche cosa anche di sinistra. Prima di arrivare e di aprire questo secondo capitolo, io farei così. Intanto continuerei a leggere la seconda risposta, la seconda domanda che gli fanno a Iesi, che comunque vi preannuncio anche che la terza è possibile oggi distinguere una cultura di destra da una cultura di sinistra? Quindi lui già lo introduce come concetto, probabilmente perché in quanto appunto è studioso e particolarmente attento a quello che sta accadendo all'interno della società, si rende conto dei meccanismi che si stanno andando a costruire e si stanno diffondendo in maniera capillare proprio all'interno della società. Ma facciamo un passo indietro e rimaniamo ancora sulla cultura di destra. E gli viene chiesto: esiste in Italia una tradizione culturale di destra? Elementi di cultura di destra, nel senso che ho indicato, si trovano in tutta la cultura dell'illuminismo a oggi. E qui infatti veniamo appunto torniamo anche alla scuola di Francoforte, alla critica dell'illuminismo e insomma accogliamo anche un po' il cuore di tutta una serie di problematiche. Si trovano in tutta la cultura dell'illuminismo a oggi, non solo nell'ambito di orientamenti o regimi politici nettamente conservatori. In Italia, forse in corrispondenza con uno scarso sviluppo della cosiddetta cultura grande borghese, quegli elementi acquistano spesso una intonazione spicciola e una minore evidenza, ma tra il Risorgimento e il 1979 non sono certamente mancati in Italia esempi di grande destra. E poi appunto rimanda anche a Francofortine, ai quaderni piacentini, perché dice appunto: mi sembrano fondate e illuminanti da questo punto di vista le considerazioni appunto sui quaderni piacentini dell'Espresso. E qui appunto per rimanere, insomma, e un po' per continuare a riflettere su quello che può essere il mito, queste idee senza parole, ma soprattutto questi concetti che, come lui dice, insomma, più volte nel testo pronunciati e scritti con la lettera maiuscola, no? E su questo, non so, appunto, mi veniva in mente, no, ad esempio, la tradizione della cucina italiana. Mi veniva in mente perché proprio in questi giorni, insomma, lo dico un po' per sgonfiare dalla morte, andiamo a dei concetti un po' più leggeri, però appunto di come il meccanismo è lo stesso. E lo dicevo proprio perché in questi giorni appunto mi imbattevo in un podcast su Spotify che decostruiva un po' tutta questa idea poi della cultura della cucina italiana, e in questo anche poi si ricollegava appunto a una cultura di destra. E ad esempio appunto poi si viene a scoprire, quando appunto ci si gonfia il petto e si dice la pasta, l'Italia, tutte queste cose qua, poi viene a scoprire che la pasta in realtà non è italiana ma c'ha origini orientali, che la carbonara in realtà l'hanno inventata gli americani, e che addirittura la pasta ai tempi del fascismo era vista come un cibo appunto non, come dire, particolarmente virile, perché era qualcosa che ti appesantiva, che non è che mangiavi la pasta e ti facevi un sonno, non è che eri l'uomo virile della guerra che richiedeva il fascismo. E poi invece oggi viene costruita appunto un'idea, però poi appunto quest'idea senza parole. Poi che cosa accade però? Che piano piano nella società appunto c'è un'egemonia anche, no? Con la storia che si va sempre di più come dire, a schiacciare il conflitto di classe, avviene un'egemonia nel tempo culturale, un blocco che prevale su un'altra, una classe che prevale su un'altra e una cultura che prevale su un'altra, e quindi quella che può apparire e quella che si presenta come cultura di sinistra in realtà incarna gli stessi meccanismi, gli stessi processi mitologici e mitopoietici della cultura di destra. Si va a costruire quindi con lo stesso meccanismo. Ora, siamo arrivati quindi alla cultura di sinistra, che è cultura di destra, fatte tutte queste premesse. Ci vogliamo addentrare o ci prendiamo un'altra pausa e lo spacchettiamo in una seconda parte?
Spacchettiamo in una seconda parte, vai.
Vai.
Vogliamo vedere se il tuo computer funziona?
Proviamo. Il volume c'è, è partito.
Il volume c'è, il computer non dà segni di vita. E noi allora procediamo con un grande classico.
We'll be right back. riesci a dominare nella città in cui più speranza non c'è. Sotto i palazzi, tra le trove delle scale, stringe gli anfibi di coscienza e follia. Dentro quei gesti forse ricorderai di noi spallati e persi in mezzo alla via. E di quel tempo che non torna indietro mai. Il tuo pensiero torna al momento in cui c'era una scena e non soltanto le rovine. I nostri sguardi in mezzo ai vicoli bui e i nostri cuori oltre ogni limite e confine. Non queste mura di leggende in realtà, oltre le quali nulla resta di noi. Cosa racconti al tuo cuore quando il mio nome pronunciare non puoi? E quanto è grande il cielo di questa città e la malinconia che ti travolgerà. E quante spine ancora scoprirà il destino. E quanta rabbia dentro gli occhi dura sto cammino che ti riporterà tra la nebbia finta di questa città. Dispersa negli scazzi tra noi, parli poco con i tuoi e poi lei. Compagna, dove sei?
87.9, sono le 19.25, questi sono le frequenze di Onda Rossa. Noi torniamo in voce e continuiamo questo spazio redazionale. Allora, ci eravamo lasciati un po' con l'interrogativo che appunto oggi ci può essere una distinzione nella costruzione della cultura di destra in questa società e nella costruzione della cultura di destra dalla cultura cosiddetta di sinistra. Su questo io farei così, partiamo dalla risposta che dà appunto il filosofo possiamo dire, storico?
Ma sì, intellettuale torinese.
Intellettuale, dai, torinese.
Così, rimaniamo onnicomprensivi.
E quindi alla luce un po' delle premesse che abbiamo fatto prima, è possibile distinguere oggi in Italia una cultura di destra e una cultura di sinistra? Ho qualche dubbio circa la possibilità di applicare oggi in Italia, parla nel 79 sempre, la distinzione fra destra e sinistra, non perché in astratto io la ritenga infondata, ma perché non saprei bene quali esempi di sinistra citare se la destra è quella che dicevo. Ed è questo, insomma, anche questo un discorso che ritorna anche insomma nei nostri ambienti, cioè del come oggi non ci sia la capacità comunque di portare una forza critica, una sinistra che sia tale e come si appiattisca invece sempre di più sulla cultura di destra. Questo appunto in un senso generale, come la sottopone Iesi, appunto ne va un po' a scovare alcuni meccanismi di costruzione. Quali possono essere, allora partirei da qui per fare un po' degli esempi dei concetti di idee senza parole che corrispondono a quelli che abbiamo detto prima riguardo la destra, appunto parlavamo, no, della famiglia, della tradizione italiana, della cucina italiana, insomma abbiamo detto un po' tutti i vari miti appunto della destra. Nella sinistra anche qui possono essere diversi. Ci può essere il mito della legalità, spesso è un mito della sinistra, un vanto, eccetera. A questo che cos'è che si lega spesso? La cultura e il mito dell'antimafia, anche qui un'antimafia che però non è che viene storicizzata, insomma, è un'antimafia istituzionale. Quando comincia la lotta alla mafia? Secondo questa cultura praticamente negli anni 90, i fasci siciliani, le lotte contadine, eccetera eccetera, tutte cose che tendenzialmente non esistono. Ma veniamo invece al concetto che vogliamo provare a spacchettare meglio, ad esempio la cultura della resistenza, l'antifascismo come idea senza parole. In che senso? Allora io su questo ad esempio partirei da una citazione della senatrice, che se ne possono prendere tante, io ora ho questa, della senatrice Segre, discorso alle Camere il 13 ottobre del 2022. Le grandi nazioni poi dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, trovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbero essere così anche per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive anziché autentico spirito repubblicano? 25 aprile, festa della liberazione, 1 maggio, festa del lavoro, 2 giugno, festa della Repubblica. Anche su questo tema, dalla piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell'esempio, di gesti nuovi e magari inattesi. Questo esprime un po' appunto quel limite di questa cultura mitopoietica delle feste che sono delle feste di tutti, e su questo dovremmo fare intanto partire da che cos'è una festa. Cioè, la festa rappresenta un momento eccezionale, no? Di rottura con la quotidianità, un momento pubblico nel quale si cercano di solidificare delle relazioni sociali, e in questo senso qui la festa ad esempio del 25 aprile, per come viene celebrata in certi contesti della sinistra, appunto vuole essere una festa di tutti, una festa, come dice la senatrice, perché deve essere divisiva? Certo, non è divisiva se si interpreta quel fatto storico, la resistenza, come appunto una festa degli italiani, perché quello è stata una guerra di liberazione contro lo straniero. Ma ed è appunto la cosa problematica è quando si propone la storia della resistenza in questo senso qui, una guerra patriottica, ma se poi invece si va a vedere, se ci si appoggia a un altro storico, lasciamo perdere Iesi, diciamo che Iesi magari ha sbagliato e sta svalvolando, prendiamone un altro, Pavone. Quando Pavone parla della resistenza non parla solo di guerra patriottica, parla di guerra patriottica, di guerra civile e di guerra di classe, due elementi che invece svaniscono nella costruzione mitopoietica della resistenza. Qual è il fatto? Che i tre aspetti in realtà non sono distinguibili, non è che si può prendere solo la guerra patriottica nella resistenza, nella misura in cui non è che esistevano partigiani che combattevano una guerra patriottica e altri che ne combattevano una guerra civile. Il fatto è che in realtà probabilmente erano appunto delle caratteristiche che coesistevano, e in questo senso si può osservare come il concetto di resistenza così costruito diventa un'idea senza parole. E io su questo, appunto, per appoggiarci a qualcuno, perché sennò pare che noi chissà che cosa stiamo dicendo, leggerei una citazione di Pavone: alla sostanziale continuità dello Stato tra fascismo e repubblica, e in particolare agli esiti fallimentari dell'epurazione, è consona una visione della resistenza levigata e rassicurante che espugna ogni traccia di guerra civile. L'unità antifascista, incarnatasi nel sistema dei CLN e che è tuttora fonte di legittimazione della Repubblica Italiana e di quello che è stato chiamato il suo arco costituzionale, viene così reinterpretata come mera unità antitedesca, quasi che la Repubblica si fondi sull'opposizione alla Germania e non invece al fascismo. Quando appunto introduce questo, cioè quando anche quindi Pavone riporta questo aspetto, ci sta raccontando comunque quello che poi Iesi parla quando Iesi ci parla della macchina mitopoietica, di una cultura di destra, dell'appiattimento, eccetera. E questo come avviene? Appunto avviene tramite le feste, ma avviene tramite ad esempio anche i canti. Quindi penso ad esempio alla canzone popolare Bella Ciao, che però su che cos'è che pone l'accento? Sulla guerra contro l'invasor, contro lo straniero, contro il tedesco. Un giorno il partigiano si è svegliato, in realtà appunto poi la storia, la resistenza è più complessa di questo. E su questo volevo allora concludere questa parte leggendo le parole di Iesi. Si avverte la necessità ideologica, che ci racconta un po' che cosa avviene, si avverte la necessità ideologica di appiattire le differenze che la storia pone nel passato e di disporre di un valore compatto, uniforme, sostanzialmente indifferenziato. E si avverte la convinzione di entrare in rapporto con quel valore, ricorrendo a locuzioni e stilemi che non a caso saranno poi quelli della retorica fascista. Queste banalità sono credute un parlar giusto, grande e incisivo, proprio perché dietro di esse si colloca non la storia della lingua e della letteratura italiana, ma robe di valore in mucchio, indifferenziata, come essenzialmente prerogativa del sacro. Veniamo appunto a un concetto cardine, poi, che è sempre sullo sfondo, quello del sacro. Io su questo penso un po' di aver, insomma, restituito il concetto di resistenza come concetto di destra, allora forse alla fine di tutte queste premesse
potrei... Solo se ha la R maiuscola.
Certo.
Sì, allora ovviamente il terreno è molto scivoloso, però nel senso abbiamo portato anche dei passi molto incisivi su quello che stiamo dicendo. Per Iesi, quando Iesi è così in qualche maniera provocatorio, dicendo anche residui della cultura di destra sono presenti anche nella cultura di sinistra, ovviamente non lo sta facendo per depotenziare la cultura di sinistra, questo lo dobbiamo sottolineare, ma per liberarne le forze rivoluzionarie emancipatrici, che molto spesso vengono soggiogate dalla stessa, parlano lo stesso discorso della cultura di destra. E questo è importante perché Iesi non si sofferma solo sul cosa, sul contenuto, ma anche sul come, sulla modalità in cui ci si rapporta alle narrazioni fondanti e alla performatività di queste narrazioni, cioè a quali azioni portano. Ovviamente lui cita anche le marce partigiane, se fatte in quella maniera che dicevi tu prima, nel senso omogeneizzando un fenomeno complesso e bellissimo come quello della resistenza italiana, facendo vedere che la resistenza era contro lo straniero e basta, non che era anche una guerra civile di liberazione, e appiattendo, creando un passato come pappa omogeneizzata, così a destra, così a sinistra, monumentalizzando, staccando determinate parole che non possono più essere toccate né messe in discussione. Tutto questo per Iesi fa parte della cultura di destra. Può essere qualsiasi contenuto, ma questa è cultura di destra. E quindi tutto il suo discorso non è per depotenziare la cultura sinistra, ma proprio per dargli una svegliata. E questo è fondamentale. Per non farci irretire, scrive un libro nel 69, Spartacus appunto, simbologia della rivolta, dove lui era appena stato a Parigi all'occupazione della Sorbona, appunto al 68 francese parigino, nel 68 francese parigino, e si accorge che c'erano delle problematiche nella rivolta, c'erano delle problematiche nella rivoluzione. Era anche lì in atto un dispositivo di macchina mitologica che, invece che dare forza ai rivoltosi, li privava della forza e li faceva parlare con le stesse parole di chi loro combattevano. E quindi sì, tutto questo per dire concordo con quello che ci siamo detti.
Ma io a questo punto ti farei una domanda e vediamo un po', ma quindi è sbagliata ogni celebrazione, ogni mito, ogni ricordo, o che differenza c'è fra questi, cioè come fare della memoria comunque un bagaglio culturale? Come, sì. Cioè, oppure è tutto sbagliato? Non penso.
Ok, no, non pensiamo. Semplicemente il non rendere nulla, Iesi risponderebbe così, a mio parere, il non rendere nulla qualcosa di extra storico, non rendere nulla qualcosa di extra storico, quindi presupposto prima della storia, qualcosa di extra storico non fatto dagli esseri umani, ma qualcosa di mitico, qualcosa di sacro, qualcosa di divino, presupporlo alla stessa storia. Ogni volta che facciamo così, si va nella cultura di destra. Ricordare, festeggiare, anche se per Iesi la festa in realtà nel tempo presente è impossibile, però la memoria è importantissima, assolutamente, nessuno lo mette in dubbio, e un certo tipo di memoria Iesi non lo metterebbe mai in dubbio, in quanto esperto di storico delle religioni, storico della scienza, della mitologia. Quindi, nel senso, non c'è dubbio. L'unica cosa che gli fa problema è quando anche nella cultura di sinistra si riutilizzano dei meccanismi conoscitivi, dei meccanismi performativi, dei meccanismi religiosi, diciamo proprio religiosi, della cultura di destra.
Certo, una cultura, appunto, qual è poi anche quello sul quale volevamo andare a significare la cultura di destra che diventa cultura di sinistra e, cioè, viceversa in realtà, e nel fatto proprio di culture religiose, come insomma appunto queste culture si fondano sempre di più su degli aspetti sacri e abbiano sempre di più, quindi che cosa vuol dire sacri? Degli aspetti inviolabili, separati dal circostante, e questo è poi penso un po' il cuore, e dove c'è appunto sacralità non c'è possibilità di critica, di messa in discussione.
Sì, c'è solo idea senza parole,
rimangono
le idee senza parole, gli slogan e la sacralità di questi concetti che non sono spiegabili né spiegati.
E per questo io penso, infatti, che una possibile anche risposta è che, certo, in questa società, per come si è andata a rappresentare, prima ad affermare, poi a rappresentare, viceversa, questa società, non è possibile probabilmente alcuna celebrazione all'interno di questa società, per come si è andata a costruire, a diffondere, a imporre in maniera capillare colonizzando l'immaginario, eccetera eccetera, qualunque celebrazione, qualunque festa non fa che riprodurre questo tipo di culture, quindi certo va, anche perché sennò poi non ci si spiegherebbe allora insomma tutto quello che sta accadendo. Io su questo mi fermerei, mi prenderei un ultimo stacco e poi magari torniamo in voce, insomma, per dare un'ultima conclusione. Con i soliti problemi che abbiamo con chiaramente con la musica e con i computer.
Volano le aquile, dove osa il nostro cuore, superbo, pieno di insidie, e non importa. vuota ancora devo aspettare. Sarò qui per abbattere le barriere che ci dividono, che ci dividono.
Allora, 19.43, andiamo a concludere questo spazio redazionale. Allora, abbiamo fatto un po' di filosofia, un po' di storia e parliamo un po' di attualità e di, insomma, concludiamo con l'attualità, con quello che è successo nell'ultima settimana, 10 giorni.
Sì, no, appunto, e alla luce un po' di tutto quello che abbiamo visto e di quello che ci spiega Iesi, e appunto è sempre comodo un po' tornare ai giorni nostri e vedere un po' come poi le sue idee sono ancora valide. Appunto, parlando un po' di celebrazioni, un po' di cultura di destra, chiaramente torna alla mente la celebrazione di Acca Larenzia del mese scorso di gennaio, e un po' ci fa vedere, secondo me, molte delle categorie che Iesi nomina. E in primis, vabbè, tutta quella che chiama cultura di destra, cioè fondata sia su un mito mortifero, che poi appunto fa anche un'omogenizzazione di una meta storia vera e propria, in cui appunto poi c'è tutto un culto dei martiri degli anni 70 che si arriva a dire che i morti degli anni 70 sono tutti uguali, insomma una vera e propria omogenizzazione in cui appunto come per dire che le stragi di mano fascista siano la stessa cosa della lotta armata, insomma un purpurri di storia fatta male e di metastoria. E quindi chiaramente ci fa vedere questo volto della destra, queste idee senza parole che vengono propinate. Dall'altra parte però anche appunto nelle reazioni e nello sdegno della cosiddetta sinistra istituzionale possiamo rivedere un po' anche quella critica che faceva Iesi alla cosiddetta sinistra. E ad esempio, se pensiamo sia a una reazione che è quella di dire vabbè, ma quelli sono 10 scemi, il fascismo non esiste più, e è una cosa che è finita nel 45, adesso questi non sono davvero fascisti, e un po' secondo me si cade un po' nell'errore del pensare che poi la storia non sia una cosa conseguenziale e che non si ripropone più. E poi soprattutto come il mito e la mitologia di una storia passata possa essere poi appunto riattuata e avere un valore performativo anche oggi. E dall'altra parte un'altra reazione che c'è stata è quella appunto del mito invece della costituzione, della legalità, in cui si dice si parla di apologia del fascismo, quindi di denunciare queste persone, finché appunto poi la Cassazione stessa non dice che il saluto romano è commemorativo in realtà va bene e non è reato. Quindi appunto anche qua secondo me è abbastanza pericolosa questa visione, perché che affidandosi a una mitologia legalitaria poi appunto si dice che si può arrivare perfino a dire che magari il carcere per Ilaria Salis o gli altri compagni e compagne che adesso sono incarcerati è giusto, perché alla fine picchiare delle persone è sempre sbagliato, anche se queste sono naziste. E quindi appunto secondo me Iesi tutt'oggi resta un punto di riferimento che aiuta anche a darsi una bussola nell'oggi, nel presente.
Mi sembra veramente preciso, io non aggiungerei altro, però se tu vuoi concludere con un appello a studiare Iesi, non lo so, ad andare alle manifestazioni.
Allora, io volevo concludere con le parole di Iesi, con delle parole di Iesi che fanno capire bene come la sua pratica gnoseologica e la sua pratica politica dovessero andare insieme, e quindi anche per noi, come magari una demitologizzazione interna nella nostra pratica politica sia molto salutare. Spezzare la radice del tempo, il vuoto di essere che possiamo chiamare mito o essenza dei luoghi comuni. Spezzare codesta radice significherebbe disporre di un linguaggio o di un complesso di gesti tali da affrontare la macchina mitologica su un piano che consentisse di dichiarare al tempo stesso l'esistenza e la non esistenza di ciò che la macchina dice di contenere. Volevo finire, per quanto mi riguarda, con queste parole, perché fa capire bene come ogni critica dei simboli del potere, delle mitologie del potere, debba essere allo stesso tempo un'autocritica della lotta che portiamo avanti.
E allora salutiamo tutti e tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori e chiunque è privato della propria libertà.